e buongiorno soprattutto al direttore Paolo De Paola. Direttore, ciao, buongiorno.
Ciao, ciao Vincenzo, ciao a tutti gli ascoltatori.
Allora, direttore, qua ci sono tanti temi di cui parlare, ma soprattutto tanti personaggi. Provo a metterli un po' in ordine e li analizziamo. Sì. E devo dire che sono polemiche strane che sono venute a crearsi, anche all'interno stesso dei vari mondi, Milan, Inter, Juventus. Cominciamo dall'Inter. Conte. Conte che, insomma, respinge...
Partendo dai giornali, guarda, sì, Vincenzo, vai. Vado subito, comunque a raffica. Mi è piaciuto molto l'editoriale che ha fatto Roberto Perrone, il quale sul Corriere dello Sport, sì, ha praticamente fatto risaltare le contraddizioni di Antonio Conte, perché sinceramente dichiarare al termine della partita che c'era qualcuno che lo criticava e lo voleva addirittura esonerato e che criticava i giocatori come Brocchi, beh, tutto questo lo aveva detto lui, Antonio Conte. Ora, al netto di qualunque impresa riuscirà a portare avanti, e quindi lo scudetto, che sicuramente sarà una cosa importante dopo 9 anni di dominio Juventus, beh, Conte ha detto durante la stagione che i giocatori erano insufficienti, che la rosa non andava bene, ha criticato esplicitamente alcuni giocatori, dopodiché si è messo lui in discussione, l'Inter proseguirà con o senza di me, quindi ha fatto tutto lui. Allora, giustamente Roberto Perrone sottolinea queste contraddizioni e le lascia un pochettino al giudizio dei lettori. Conte farà una grandissima impresa, ma deve stare comunque tranquillo, perché l'uscita dalla Champions e dall'Europa in generale è stata veramente bruciante e un po' vergognosa da parte dell'Inter, della sua Inter.
Eh sì, e da questo punto di vista voglio sentire anche un po' il vostro parere al 3318200213. Io concordo con Perrone, con quello che ha evidenziato lei, direttore, perché poi sembra quasi che lui respinga degli attacchi quando poi è stato lui stesso, Antonio Conte, a volte ad attaccare i giocatori, se stesso, poi dopo ha rimescolato un po' il tutto, ha cominciato a dire ma io sono un po' il fratello maggiore, li devo stimolare, però tutto sommato, ecco, si sintetizza tutto nell'ha fatto tutto lui, sostanzialmente. Poi alla, esatto, fine porta il risultato e va bene così per l'Inter, come per tutti. C'è un'altra polemica a proposito di Conte e dell'Inter, alla quale penso che, direttore, lei la pensa come me, il famoso bel gioco. Anche qui, certo, tutti quanti l'anno scorso, fino a 2 anni fa, massacravano Allegri, per quel famoso, certo, bel gioco che non c'era. Quest'anno non mi sembra che molti si stiano iscrivendo al partito contro Conte, no? Dico, però l'importante è vincere.
Assolutamente, assolutamente. Ma perché il gioco dell'Inter, a parte che per me è spettacolare, comunque è importante, è un gioco, certo, che dà risultati. E quello che conta alla fine è sempre il risultato. Scusate il gioco di parole tra Conta e Conte, ma alla fine sono i risultati. E Allegri magari non praticava un bellissimo gioco, ma aveva risultati. Quante partite abbiamo visto bruttissime della Juventus quest'anno che non raggiungevano nemmeno il risultato, soprattutto con medio piccole contro le quali appunto la Juventus ha perso 12 punti. Quindi sono polemiche sterili. Oltretutto, il gioco di Conte è in qualche modo fa seguito al gioco all'italiana, e quello di una difesa molto rocciosa. Infatti, credo che abbia la miglior difesa con la Juventus e il secondo miglior attacco, però ecco, mi sembra che sia assolutamente in linea con le migliori tradizioni italiane, in cui oltretutto emerge lo spirito di gruppo, lo spirito di squadra, ogni giocatore ha un ruolo preciso, e soprattutto il carisma di Conte, che chiaramente, al di là delle contraddizioni, è l'elemento principale della vittoria dell'Inter, al contrario di quanto è successo alla Juventus, se voi ci passiamo.
E andiamo proprio lì da Pirlo. Andiamo alla Juventus.
Beh, con Pirlo, guarda, anche le dichiarazioni, come si fa a darsi, come, scusatemi, ho letto tutte le dichiarazioni che ha fatto al termine della partita, un 6, come dire, di stima. Beh, a me sembra un 3 o un 4 in questo momento, proprio da bocciatura pesante. E se, diciamo, dovesse uscire dalla Champions, cosa assolutamente non conquistata, perché guardiamo il calendario delle prossime 8 partite, la Juventus deve affrontare, diciamo, almeno 3 grossi ostacoli: l'Atalanta, poi deve affrontare il Milan, poi deve affrontare l'Inter. Insomma, non mi sembra che la Juventus abbia un percorso così agevole per cui si possa dare un 6 di stima. Se la Juventus esce dalla Champions è un disastro, altro che stima. Quindi là, con l'uscita della Juventus dalla Champions, secondo me l'allenatore non può rimanere, deve essere assolutamente messo in discussione. Per cui dichiarazioni assolutamente troppo anticipate rispetto a quello che potrà essere un verdetto finale.
Ecco, si sarebbe aspettato un vediamo come finisce la stagione e poi mi do il voto, anziché darmelo già adesso.
Ma assolutamente, è il minimo, cioè finora potresti avresti potuto dire: ho visto dei miglioramenti, ho visto delle cose, ma a parte tutto non si è visto ancora niente, sinceramente. La Juventus è in balia di se stessa e dei suoi campioni, in balia di Ronaldo, in balia di Bonucci, in balia di Chiellini, insomma lo si vede anche sul 3-1, Chiellini si è avvicinato all'allenatore quasi per consigliargli qualcosa, insomma Pirlo lo ha ammesso, ecco, questo mi è piaciuto di Pirlo, sì, nell'intervista, un'ammissione di colpe per quanto riguarda degli errori che fanno parte di una certa inesperienza. Ecco, su questo devo dire la verità, Pirlo fa un j'accuse che ci sta ed è normale, umano, umanissimo. Però ecco, darsi un 6, diciamo, a questo punto della stagione è veramente esagerato.
Ci vuole grande autostima, questo sei, stima, sei di stare a stima. A proposito di stima, direttore, 97 gol in 126 partiti, sono i numeri di Cristiano Ronaldo, che insomma non accontentano i tifosi della Juventus, che lo continuano a contestare.
Ma come si fa? Ma io lo dico ai tifosi juventini e lo dico con calma, con amore, con passione, diciamo, è un bacino di lettori che ho seguito per 8 anni anche attraverso tutto sport, ma non si può mettere in discussione un campione come lui, non si può mettere in discussione uno che in meno di tre anni ha fatto una media di più di 30 gol a stagione, cioè i suoi gol, il suo, Ronaldo lo ha strafatto, non fatto, lo ha strafatto. Quest'anno è in cima alla lista dei cannonieri e se si arrabbia al termine di una partita, e attenzione, quell'episodio non è come lo hanno raccontato, perché io l'ho visto nei replay televisivi, lui ha accartocciato, ha messo, diciamo, la maglia guardando un punto preciso e indirizzandola, non è stato un gesto di stizza per cui ha preso la maglia, se l'è tolta e l'ha buttata a terra come abbiamo visto fare in passato ad altri giocatori. Ha accompagnato con un gesto, potrebbe anche non piacere a qualche tifoso, ma non era un gesto di disistima nei confronti della propria maglia, assolutamente no. Ma detto questo, un giocatore come lui, noi abbiamo in Italia uno, il primo, forse il secondo, insomma siamo uno dei due migliori giocatori al mondo. Ma come si fa a criticarlo e a non impostare invece il gioco attorno a lui? Perché se tu finalizzi con Ronaldo, la squadra ne ha sicuramente un vantaggio, non un documento. Se tu invece, come dire, ti trattieni sulla base di una difesa che è diventata anziana, è diventata più insicura, faccio un nome per tutto, quelli di Chiellini e quelli di Bonucci e di Buffon. Beh, io con tutta la stima che ho per questi grandi campioni, non possono essere loro, come dire, il modo di pensare della Juve del futuro. Il modo di pensare della Juve del futuro deve essere in propensione offensiva e propositiva, e questa propensione gliela può dare solo uno come Ronaldo.
Allora, mi fermo un attimo con la scaletta e leggo un po' di messaggi nel frattempo che arrivano, perché c'è, vabbè, tanto c'è un ascoltatore che prima aveva scelto come obiettivo Dybala, lo criticava sempre, poi torneremo su Dybala magari. Adesso invece è un po' che attacca Szczęsny e dice: 31 gol subiti in 31 partite da Szczęsny, però la colpa è di Pirlo. Siate seri, per favore, siamo usciti dalla Champions per errori del polacco, abbiamo perso con il Benevento per colpa sua, che sta facendo papere a destra e a sinistra, però la colpa è di Pirlo. Io direi che bisogna guardare tutte le colpe, ma non scegliere un colpevole. No?
Sì, ma poi sinceramente papere. Insomma, un portiere che ci arriva o non ci arriva, ma anche ieri, secondo me, ha fatto delle parate anche importanti.
Sì, una su
Szczęsny è un signor portiere, ma per carità, non è assolutamente colpa sua. È magari colpa di un sistema di gioco che prevede appunto degli svarioni difensivi. Che mette Alex Sandro in una giornata in cui magari non dovresti metterlo, perché hai Cuadrado che sta facendo la fine del mondo dall'altra parte e diciamo che chiaramente vedi che tutta una catena di destra che ha funzionato improvvisamente si spegne per non far funzionare quella di sinistra. Non c'entra il portiere, è l'ultima parte, è colui che in qualche modo deve salvare o meno determinate situazioni. Szczęsny lo fa alla grande, quindi ecco, mi sembra veramente di vedere il lago nel pagliaio puntando il dito contro Szczęsny. Non è lui il colpevole di questa situazione.
C'è un altro ascoltatore che le chiede proprio di Cuadrado, direttore. Le dice: come mai Pirlo ha deciso di cambiare la fascia che funzionava meglio?
Questo è un altro dei misteri. Insomma, su quella fascia la Juventus aveva messo in difficoltà l'avversario di ieri. Beh, poi improvvisamente nel secondo tempo si è visto subito, ma è stato immediato, tanto è vero che poi c'è stato il gol diciamo subito, che ha consentito di aprire un pochettino le speranze. Ecco, allora io dico, se su queste cose non si indaga fino in fondo, se su queste cose non si valuta anche la bravura dello stesso Pirlo, che poi nel finale ha continuato a rimescolare le carte. Allora, Pirlo deve partire da una umiltà di un 4-4-2, senza pensare ai due mediani davanti alla difesa, dare un ruolo a McKennie preciso, che non può essere quello di fascia a destra o a sinistra, sballottato, che deve essere, non deve essere quello di Bernardeschi terzino sinistro, non deve essere quello di Quadrato da sinistra a destra. Riutilizzare in qualche maniera, anche se la vedo difficile, perché pure Paratici, diciamo, qualche ragionamento attorno a Dybala lo sta facendo, anche in visione di non cederlo, evidentemente. Dico, ecco, insomma, il fallimento di Pirlo passa anche, secondo me, da una completa disattivazione di un campione che poteva assolutamente essere recuperata la causa per il talento che ha, come Dybala. Adesso non spetta a noi, che non siamo allenatori, come utilizzare Dybala, ma sicuramente vederlo mortificato per tutta una stagione, al di là degli infortuni che ha avuto, beh, mi è sembrato eccessivo, sinceramente.
Dietro le parole di Paratici nel pre-partita, quando ha detto dobbiamo tutti fare dei sacrifici vista la situazione economica, bisogna capire che certe cose non si possono più fare, è stato un po' un ennesimo messaggio per Dybala, come a dire noi la proposta te l'abbiamo fatta, o prendere o lasciare, o hanno già scelto di separarsi, secondo lei?
No, mi sembra che sia quello, mi sembrano parole di cautela, evidentemente che stanno facendo breccia anche nel giocatore, che comunque si è portato avanti, e questo, diciamo, al di là della bella faccina di Dybala, al di là dei modi garbati eccetera eccetera, è un pochettino di responsabilità Dybala e il suo procuratore ce l'hanno, perché trascinare un po' troppo per le lunghe una questione di un rinnovo di contratto su cifre stratosferiche, assolutamente inadeguate al momento, beh, insomma, questa è una responsabilità sua. Quindi, ecco, se ci sono stati dei problemi legati al contratto e al rinnovo di Dybala, dipendono da Dybala. Agnelli era stato chiaro, ha detto tu sei tra i primi 20, non tra i primi 5, quindi ti accontenteremo dandoti un ingaggio relativo a quel tipo di classificazione, però non dartene una tu, che evidentemente anche da quello che hai fatto in questi anni, ormai hai circa 27 anni, se non sbaglio,
sì.
Quando dovevi esplodere veramente, sinceramente, Dybala non è esploso. Adesso io tutte queste vedovelle di Dybala, come senza Dybala non c'è gioco, ma non è affatto vero, è anche un po' responsabilità di Dybala che non è mai emerso, è sempre stata un'eterna speranza, abbiamo sempre rimpianto tutti il grande talento, però arriva un momento in cui anche gli addetti ai lavori, anche quelli più innamorati, che sono innamorati del bel calcio fino a se stesso, anzi più che altro del bel gesto da cortile, beh, insomma, devono prendere atto di una situazione che si chiama continuità o discontinuità, che caratterizza il campione, che ne fa la differenza rispetto agli altri giocatori.
Lasciamo accumulare altri messaggi che nel frattempo stanno arrivando, andiamo avanti e parliamo anche di Ibrahimovic.
Volevo fare una critica, sì, però prima di arrivare, sì, a Ibrahimovic, perché anche qui, tornando ai giornali, nella lettura dei giornali, non mi ha convinto sinceramente il fondo scritto da Mario Sconcerti. Lo dico con rispetto assoluto per un maestro di giornalismo, ma insomma, come si fa a criticare adesso un intero campionato perché finalmente c'è stato un cambio al vertice? Come si fa a dire che la qualità si è abbassata e tutti competono per un quarto inutile posto, mascherando anche situazioni economiche che in qualche modo non lo convincono, quando in effetti c'è stata un'alternanza? Allora lo si poteva dire 2 anni fa, 3 anni fa, quando c'è stata un'egemonia totale di una sola squadra, appena appena contrastata dalle squadre romane e napoletane. Roma, Lazio e Napoli sono state le uniche che realmente hanno dato un po' di filo da torcere alla Juventus per 9 anni. Adesso, quest'anno, che si sono riviste le milanesi con il Milan e l'Inter, e l'Inter che sta approdando uno scudetto, si dice che si è abbassata la qualità. Beh, insomma, mi sembra un po' anomalo di sostenere una tesi del genere. Insomma, è vero che c'è una lotta aspra per il quarto posto, ma sì, finalmente, dico sinceramente, anche per la bellezza dello stesso torneo e anche lo stesso rimettere in discussione la stessa Juventus, non è un male per il campionato, è un qualche cosa che può essere foriero di novità, ma comunque crea una concorrenza che non è in qualche modo aleatoria, era in qualche modo velleitaria, come l'era stata quella del Napoli e della Roma per alcuni anni. Questa dell'Inter è concreta, tant'è vero che si avvia a vincere lo scudetto.
E anche con un discreto margine, quindi vuol dire che è riuscita a mangiare, certo, tanti punti alla Juventus. Detto questo, Ibrahimovic, chi dobbiamo tirare le orecchie? A Maresca o a Ibrahimovic? A chi le dobbiamo tirare?
Ma secondo me Ibrahimovic sa benissimo quello che ha detto. In ogni caso, che un allenatore Conte, che un giocatore Donnarumma, che tanti altri protagonisti in campo e fuori dicano che Maresca in qualche modo pecca un po' di mania di protagonismo, mi porta a pensare, non avendo chiaramente, diciamo, preso atto di quello che è realmente stato detto in campo, che un po' di protagonismo da parte di quest'arbitro ci sia in generale. Detto questo, non mi fiderei mai di quello che può dire o non dire Ibrahimovic, quindi secondo me qualche parolina di troppo l'ha detta e Marisca l'ha percepita, però sta anche a un arbitro a volte far finta su certe situazioni e tanti, diciamo, dimostrano capacità e buonsenso facendo così e agendo in questo modo. Di non capire, di non impuntarsi sempre sull'ultima parolina detta dall'allenatore da espellere o dal grande campione da espellere. Non è che si dimostrano così, diciamo, il carisma e l'autorevolezza.
Oh, questo è un tema molto intrigante, direttore, che si porterà via forse qualche minutino, perché un nostro ascoltatore scrive: dalla Repubblica del 12 aprile 2021. Erano passate meno di 3 ore dal fischio finale della partita quando la Lega di Serie A ha inviato a DAZN una lettera in cui chiedeva in modo perentorio rassicurazioni per scongiurare che simili episodi si verifichino nel futuro. Naturalmente parliamo del blackout per quanto riguarda le partite del pomeriggio, la partita dell'Inter di ora di pranzo, la partita della Lazio. Qua bisogna porsi un interrogativo importante perché pare che la Lega Calcio non abbia preteso o inserito nell'accordo addirittura delle penali, ma si sia fidata di un accordo sulla parola che in caso di difficoltà ci si appoggiava su qualche canale. Ma questo può bastare?
Eh beh, insomma, io mi pongo tanti problemi, anche in vista di quella che sarà una riunione importante martedì, per deliberare in Lega il piano di una centrale operativa, per quanto riguarda tutte le partite il VAR, cioè nel senso che si lascerà la sede di Coverciano per andare alla sede di Lissone, nella sede delle due torri che ci sono a Lissone e che in qualche modo ricordano un certo passato di Galliani, perché lì era la sede come dire, della centrale operativa che ha creato tutta la rete, diciamo, di antenne in Italia, circa 6.200, ed è inoltre, diciamo, il posto centrale, focale per quanto riguarda la fibra veloce. Quindi, ecco, in quel posto sono andati a cercare, hanno trovato, credo martedì verrà deliberato, il luogo preposto per una centrale che razionalizzi appunto tutte queste regie mobili che vanno diciamo, in dei furgoni, a freddo, al caldo, dovunque, per assecondare questa esigenza tecnologica. Devo dire, però, io mi domando, ma un blackout del genere può riguardare anche una centrale, diciamo, mobile oppure centrale? Se succedono cose del genere, in qualche maniera una salvaguardia ci deve essere. Ecco, una critica più approfondita da un punto di vista tecnologico e maggiori garanzie che vengano invocate a fronte di disagi come quelli patiti ieri, beh, ci devono essere perché le scuse del giorno dopo lasciano il tempo che trovano. Insomma, il calcio è una materia che devi mordere e poi fuggi in maniera repentina, ma se non riesci a morderla veramente. Come dire, la rabbia che poi evapora il giorno dopo, per carità, evapora, però la rabbia è fortissima. Tu neghi in poco tempo, in brevissimo tempo, e a fronte di scarsissime giustificazioni, uno spettacolo importantissimo, diciamo importantissimo perché appartiene a quella quinta industria del sistema italiano, importantissimo, ma che è comunque una fase ludica e anche, diciamo, che riguarda un po' la sfera dei sentimenti, ma anche delle passioni di ognuno di noi.
Poi, direttore, ieri, per carità, tutte le gare sono importanti, ma mettiamo che fosse stato un Inter-Juve da scudetto che saltava e lì il problema comincia a diventare ancora più grande.
Lo
Tutte
so,
sono
ma prima di
importanti.
passare, poi nessuno ha questa, come dire, questa manualità per cui dice, vabbè, passo su Sky e vado a vedermelo su Sky.
Esatto.
Anche io all'inizio sono rimasto, poi ho fatto il passaggio, ma anche io sono rimasto così perché dico, errore nel collegamento, ci scusiamo per il disagio, riprova più tardi, riprova più tardi, riprova più tardi, però la partita era iniziata. Insomma, questo è un disagio enorme. Ecco, non lo si può
Assolutamente.
nascondere nel nome anche di interessi pubblicitari, di interessi un pochettino di parte, DAZN ha sbagliato e le scuse non bastano, sinceramente. Ecco, quindi se questo è il primo passo, di un periodo di 3 anni che deve accompagnare il campionato italiano è un primo passo veramente catastrofico. Quindi che si rimettano a posto le cose e che non si abbia in qualche modo timore di un colosso economico come questo qui, che del padrone ucraino, perché ecco, questo è l'ultima cosa che può far temere una critica serrata che invece ci deve essere su questo argomento.
Tra poco andiamo anche sugli altri sport, abbiamo ancora 4-5 minuti, però leggo un messaggio anche di un nostro ascoltatore che dice: ieri Ronaldo però era da sostituire, ma non accade mai. Cosa ne pensa il direttore De Paola?
Io non lo sostituirei mai, sinceramente ci sono delle partite in cui va sostituito e là vale la differenza di carisma dell'allenatore. Cioè nel momento in cui Ronaldo, anche in un secondo tempo, non fa niente le facce che fa. Era capitato a Sarri, che poi in un secondo momento aveva, come dire, in qualche modo pattuito un accordo con il giocatore e non si è più ripetuto. Poi Sarri aveva fatto lo splendido nei confronti di Dybala e dicendogli: se è così va bene, altrimenti può andarsene via. Insomma, più o meno erano queste state le parole, ma a Ronaldo nessuno ne ha mai detto. Io invece spero che un allenatore faccia capire anche al giocatore quando è il caso di sostituirlo. Ma a me Ronaldo, per quella sua capacità, a volte, diciamo, è sempre lì che cerca il pallone, ha fame, ha sete di un passaggio, ha fame, ha sete di una costruzione dell'1-2 e può anche in qualche modo incappare in qualche errore di controllo, certo, che tu non ti aspetti da lui, o in qualche tiro sbagliato. Però come fai a criticare la professionalità di questo giocatore che ha guadagnato quello che ha voluto e che ha un'età considerevole e che ancora trova nella bellezza del gioco e nel piacere di giocare il suo interesse principale? Ecco, io a lui proprio dico: è un monumento di riferimento, ma deve essere un monumento di riferimento per tutta la squadra. Se lo iniziamo a criticare addirittura all'interno dello stesso ambiente juventino, non abbiamo capito niente, o non si è capito niente,
o non si è voluto capire niente. Sono d'accordo, anche perché poi quando compri Ronaldo, io penso che compri un pacchetto. Nel pacchetto c'è anche il fatto che è un giocatore che non può essere trattato come gli altri. Quando tu vai da Mendes,
però,
a prenderlo,
però posso dire, sì, guarda, io su questo sono in meno d'accordo, nel senso, non può essere trattato come gli altri, ma in campo devono essere tutti uguali. Tutti, cioè, uguali. Per me, allora, io voglio la grinta di Conte, che se deve sostituire Vidal, che è, diciamo, l'ha voluto lui, lo sostituisce. Se deve sostituire anche Lukaku, lo sostituisce. Non fa niente gli smoccolamenti. Lo stesso deve succedere di Ronaldo. E in questo dico, ad andare fino in fondo, se poi Ronaldo si dimostra limitato nel non accettare una cosa del genere, beh, questi sono problemi suoi, ma finora non sono mai emersi, no, realmente. Cioè, c'è bisogno di stabilire determinate cose. Però ricordiamoci che, diciamo, senza dover fare i conti con dei compromessi eccessivi con Ronaldo, Ronaldo ha portato merchandising, ha portato notorietà, ha portato popolarità, e quel contratto che si fa a Ronaldo è ampiamente ripagato da quello che è l'indotto di Ronaldo per la Juventus.
Allora, prima di passare agli altri sport, lo facciamo anche con una brutta notizia, perché ci giunge notizia, vado a leggerla, che a poche ore di distanza da Massimo Cutitta il rugby italiano piange un altro grande. A 79 anni è morto a Genova Marco Bollesan, unico rugbista inserito nel CONI, lo ricordiamo, nella World of Fame, che attraversa il parco del Foro Italico, sì. Quindi 47 volte ha vestito la maglia della nazionale, di cui 34 da capitano per il mondo della pallavolo italiana. Era davvero una leggenda, questo lo ricordiamo. Quindi un'altra scomparsa dolorosa, direttore. Quest'anno veramente tutti gli sport hanno pianto qualcosa di leggendario che è andato via.
Ma tutti gli sport. E devo dire che mi fa sempre un po' più rabbia pensare, sì, un po' all'età di questi giocatori, perché all'età di Bollesan doveva essere già vaccinato, doveva aver già avuto la sua dose di vaccino. Insomma, fa rabbia pensare a tutti questi ritardi che si portano via personaggi assolutamente fondamentali nella nostra storia, nella storia del nostro sport. Bollesan era un monumento come Cutitta, insomma, sì. Ce ne sono stati altri in questi mesi. Sono pagine proprio brutte della nostra storia, insomma, che praticamente rimettono un po' in discussione quello che è stato. Io dico, siamo andati avanti con un protocollo che è stato esemplare per quanto riguarda la modalità di ripartenza del calcio. Ecco, a livello nazionale non riuscire a vaccinare tutti gli over 70 mi sembra una cosa veramente allucinante a questo punto.
Sono d'accordo, qua bisognerebbe aprire un'altra parentesi, ma sfociamo nella politica che per ora abbandoniamo, magari lo faremo in un'altra sede, in un altro momento, direttore. Intanto però è giusto anche parlare di Lorenzo Sonega, che ha vinto gli ATP in Sardegna, esatto, ed entra tra i primi 30 ufficialmente tennisti.
Insomma, 28. Lui è di Torino, il Corriere, tutto sport, e qua bisogna applaudire il mio ex giornale, che ha fatto addirittura la partenza del giornale, quindi altro che Juve o Torino, eccetera, è partito con Sonego, che appunto è il numero 28, si sta avvicinando agli altri, c'è Berrettini al decimo posto, poi c'è Skinner, se non sbaglio, al 21 e 28esimo appunto Sonego. E ce ne sono una decina di questi campioni del tennis, che sono tutti giovani, diciamo, al di là delle origini torinesi e della sua fede granata, è un giocatore che ha grandissime qualità. Ne leggevo oggi l'intervista, se non sbaglio, sulla Gazzetta, di Fognini, che in qualche modo ne celebrava le qualità tecniche, per cui lo avvicinava di più a se stesso. Comunque questo è un gigantone di 1,91 che ha fatto benissimo a Cagliari, che ha recuperato ulteriormente punteggio, e quindi un applauso a questa schiera di pulcini, di giovani tennisti, che in qualche modo stanno riportando in auge uno sport che negli ultimi anni ci aveva visto devastati per quanto riguarda appunto presenze nei primi 100 o anche persino nei primi 20 giocatori al mondo.
E invece, fortunatamente, una luce di speranza ce la stanno dando questi giovani talentuosi che stanno venendo fuori, direttore. Auguriamoci che possa andare avanti così. Detto questo, noi siamo al termine del nostro spazio editoriale. Grazie come sempre al direttore De Paola. Ciao direttore.
Grazie a voi, un saluto a tutti, alla prossima.